4 Mattino.
Le dico io che sono operatore sociale per immigrati, dobbiamo rinnovare 1000 volte i permessi di soggiorno perché le decisioni della commissione per i richiedenti asilo non arrivano in tempo e siccome la maggior parte vengono respinte e poi c'è il ricorso, si perdono in tutto 3-4 anni, quando va bene, dopodiché gli viene dato il permesso speciale. Noi dovremmo fargli fare la commissione con tutte le loro prove nel giro di un mese, la seconda commissione nel giro di 2 mesi e se non hanno titolo di rimanere, non escono neanche dalle strutture d'accoglienza e ritornano nel loro paese.
Sarebbe semplice così.
Certo che pure il bagarinaggio dei permessi di soggiorno questa mancava,
sì,
mancava all'appello.
Davvero.
Ovindoli. In the jungle, the lion jungle, the lion sleep tonight.
Non è proprio così, eh?
Ovindoli.
Adesso non riuscirò più a togliermela dalla testa, questa cosa è terribile. Maledetto, per tutta la settimana avrò in testa questo ovindoli. Maledetto tu e Lauricella che me lo manda e Santoro che lo seleziona. Eccoci, 7, 19 minuti e 15 secondi di lunedì 3 febbraio, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Se avete perso qualche passaggio della trasmissione, vi ricordo come sempre che ci sono i nostri... No, dai. Dai, Carmelo. Va bene, ci sono i nostri podcast, li trovate sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Oh, vi ricordo tra l'altro che oggi è uscito nei giorni scorsi un nuovo podcast molto bello che si intitola Squali ed è dedicato alle grandi truffe finanziarie a partire da Madoff del Sole 24 Ore, di 24 Ore Podcast. Le aperture dei giornali di oggi, appunto, in questa rassegna stampa. Il Sole 24 Ore del lunedì sulla manifattura. In 5 anni perse 59.000 aziende. Il trend della crisi in difficoltà. Moda, metallurgia, legno e alimentare. Il Sud punta su ZES e altri incentivi. In Lombardia e Piemonte il record di comuni con natalità imprenditoriale. Natalità imprenditoriale in questo caso zero. Le aperture degli altri giornali si dividono tra la questione dei dazi, con la Cina che contrattacca, titolo il Corriere della Sera, con l'Europa che avvisa Trump, titola il Quotidiano Nazionale, con l'Italia che rischia 10 miliardi, titola La Stampa, col Messaggero che parla della risposta dell'Europa, che potrebbe arrivare in parte già oggi, e quelli che invece titolano su... Il partito europeo di Musk, così lo chiama il quotidiano La Repubblica, perché ieri, come dicevamo, il miliardario consigliere di Trump ha lanciato il movimento nazionalista MEGA, Make Europe Great Again. Io non so se si abbia lanciato proprio un movimento o si sia semplicemente limitato a proclamare qualcosa sui social come spesso fa. Il piano di Musk per l'Europa, pensa ad una piattaforma per esportare il trumpismo, il titolo del giornale. La MEGA, che sarebbe Make Europe Great Again, strizza dell'Europa, la MEGA strizza dell'Europa, il titolo di Libero. Mentre invece il Fatto Quotidiano si occupa dell'Albania, Albania flop, il governo vuole i giudici di appello a la carte, arriveremo anche a questo, l'ipotesi di aggirare ancora una volta il meccanismo tramite il quale nella giornata di venerdì sono stati riportati, di fatto è stato ordinato di riportare in Italia i 43 migranti che erano in Albania Grande fratello alla Procura di Roma, spiati e intercettati PM e finanzieri, è l'apertura della Verità, il tutto sotto la guida di Lovoi, l'uomo che, così dice la Verità, ha indagato mezzo governo. E su vicende ancora più oscure si sofferma invece Domani, che parla di dossier ricatti, i servizi tremano, i PM di Roma indagano su AISI e DIS, appunto sui nostri servizi di sicurezza. Il riferimento è a una struttura che era emersa nei mesi scorsi ed è questa squadra fiore. Qualcuno di voi ricorderà la vicenda di Equalize, l'agenzia di investigazioni finita sotto indagine a Milano, avrebbe avuto una sorta di corrispettivo romano, concorrente romano, che si chiamava Squadra Fiore, e anche là sarebbero implicati uomini dei servizi. Chi ha paura dell'AI cinese? È il titolo del Foglio. Ricerca, investimenti miliardari, successo di ChatGPT e la primavera dell'intelligenza artificiale. Ora però l'irruzione di DeepSeek fa soffrire i giganti dell'high-tech e cambia un po' le carte in tavola. Il pezzo lungo, come sempre nel Foglio del lunedì, è di Pietro Minto, cioè non è sempre di Pietro Minto, è un pezzo lungo che si snoda su 3 o 4 pagine. Prima di andare alle grandi questioni, a quelle dei dazi, delle eventuali risposte dell'Europa, ancora una volta dell'immigrazione, volevo soffermarmi su un paio di fatti di cronaca che poi ci consentono anche di allargare lo sguardo su che cosa, no, a cosa ci portano questi fatti di cronaca. Allora, innanzitutto, a pagina 10 del Messaggero, la trovate sostanzialmente solo qua, la storia di un ragazzo di 15 anni, romano, accoltellato ieri sera di fronte alla stazione Trastevere, in piazza Flavio Biondo, zona centrale di Roma. Era andato a vedere la partita, o meglio, doveva andare a vedere la partita. Ad aprile compirà 16 anni, era da solo nei pressi di una delle stazioni più frequentate della capitale quando un gruppo di persone, almeno due stando alla ricostruzione finora svolta dalla polizia, lo ha avvicinato con il tentativo di rapinarlo. Il giovane si è difeso e questo avrebbe innescato l'aggressione da parte dei soggetti tuttora ricercati. Una serie di coltellate al petto. Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini della squadra mobile, probabilmente si devono acquisire i video e vedere come sono andate le cose. In questa stessa pagina del Messaggero si racconta di una incredibile rissa a Teramo, uno scontro tra ragazzini a colpi di Molotov. Così. Nel centro di Teramo, in un tranquillo sabato pomeriggio di provincia diventato paura e follia, una spedizione punitiva in piena regola per un litigio durante una partita di calcio avvenuta nei giorni scorsi, con appuntamento in piazza San Francesco, dove 30 giovani, divisi in due fazioni, si sono insultati, spinti e picchiati con calci, pugni e cinghiate, finché uno di loro, un 14enne, non ha tirato una bottiglia incendiaria, ferendo un 15enne. Aveva bruciature, fortunatamente non gravi, al volto è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. I due gruppi erano in lite per un incontro di calcio delle giovanili che si è svolto nei giorni precedenti e per questo gli aggressori venuti da fuori città si erano dati appuntamento a Teramo per regolare i conti. E c'è un tema aperto e che continua a essere aperto di violenza giovanile. Lo prende di petto in maniera interessante, mi pare, Giulia Merlo a pagina 4 di Domani, che intervista per questo Paola Ortolane, una giudice minorile al Tribunale di Milano e che osserva casi di questo genere tutti i giorni. Escono di casa con in tasca il coltello per difesa. Questa è la giustificazione che i magistrati sentono ripetere più spesso dai ragazzi che poi finiscono imputati per lesioni nei casi meno gravi, per omicidio in quelli peggiori. L'ultimo caso, lo ricorderete, è avvenuto a Tortona appena giovedì scorso. Secondo il Ministero dell'Interno, i numeri sono cresciuti subito dopo il Covid. Se nel 2019 le segnalazioni di minori per lesioni dolose erano poco più di 2.500, dal 22 sono cresciute a 3.500, il numero è in continuo, seppur lieve, aumento. Dice la giudice Ortolan: gli anni del lockdown hanno aumentato le difficoltà personali dei genitori sia dal punto di vista economico che psicologico. Questo ha reso più deboli gli adulti, provocando conseguenze sui loro figli. Dal canto loro, questi bambini e ragazzi hanno perso 2 anni di scuola e di socializzazione. La mancanza di contatti sociali in alcuni ha fatto emergere difficoltà che già esistevano. Fragilità psicologica dovuta al periodo di crescita, difficoltà di entrare in contatto con i propri pari, di provare empatia per gli altri. Si tratta di qualcosa che è anche connesso al tipo di educazione che viene impartita oggi, più improntata alla solitudine, alla competizione, meno alla condivisione e al mettersi sullo stesso piano degli altri. E quindi escono col coltello e poi dicono: mi serve per difesa. Prima ci si difendeva con i pugni, dice ancora la giudice Ortolano, oggi si tira fuori il coltello che è prima strumento di minaccia, poi di aggressione. Evitando le generalizzazioni posso dire che l'istinto di difendersi viene messo in atto da questi ragazzi molto prima di come accadeva in passato e probabilmente la causa è appunto la loro difficoltà a stare in relazione con gli altri. Questi ragazzi passano molto facilmente all'atto violento senza essere capaci di valutarne le conseguenze. Siamo davanti a nuove generazioni poco portate a comprendere le conseguenze delle loro azioni a tutti i livelli ed è un problema educativo enorme. Per la maggior parte chi finisce in tribunale arriva da famiglie disastrate sia dal punto di vista economico che delle relazioni. La scuola da sola non basta né a contenerli né a gestirli e il loro disagio esplode in forme che assumono comportamenti pregiudizievoli. È questo il racconto di una giudice del Tribunale dei Minori. Aprirei a questo punto il capitolo immigrazione che porta con sé anche una coda della vicenda al Masri, però a questo punto lo facciamo dopo la pausa.
Mattino.
Giustamente, ovviamente, come era da aspettarsi, il Canada sta rispondendo con i controdazi e così faranno tutti e ciascuno coloro che subiranno i dazi, no? Come la storia ci insegna. Bene, no, ma la mia domanda è: ma l'Organizzazione Mondiale del Commercio in tutto questo cosa fa? Cosa dice? Lei che dovrebbe essere deputata a controllare e diciamo a vietare e a sanzionare, mi sembra, anche queste cose in nome di un neoliberismo oramai completamente morto. Cosa fa?
Trump ha anche messo i dazi al Messico e al Canada. Ora, io non sono un capo di Stato, ma non credo di capire il motivo. Nel senso, cosa vuole da Europa, Canada e Messico Trump? Qual è la richiesta? Perché se si parla di ridurre il deficit di importazioni, cioè l'Europa, se consideriamo anche i servizi, è già ampiamente sotto.
In realtà l'Europa ha un surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti, in particolare il surplus più forte è quello della Germania e anche dell'Italia, a dire il vero, però c'è questo surplus commerciale. Che cosa voglia ottenere Donald Trump? Boh, nel senso che l'idea sarebbe quella di riportare una serie di produzioni negli Stati Uniti. Però il problema è che se riporti negli Stati Uniti le produzioni a basso valore aggiunto, è una cosa che ti serve davvero? Non si sa esattamente. Riporti le produzioni a basso valore aggiunto. Ti costano di più dal punto di vista economico e quindi costringi, mi viene da dire, gli americani a fare dei lavori, no, più umili per certi versi, no? Quindi li paghi di meno, cresce l'inflazione, cioè è proprio dal punto di vista politico, sono d'accordo con lei, non riesco a capire esattamente dove porti questa cosa, se c'è una strategia o è semplicemente ho detto che metteremo i dazi e quindi metteremo i dazi perché mi stanno antipatici Canada e Messico, cioè razionalmente non riesco a leggerla fino in fondo, a meno che non sia uno strumento di trattativa. Allora, se è uno strumento di trattativa, come può darsi anche, Trump ci è abituato a questo, forse un qualche margine di funzionamento ce l'ha, sinceramente. WTO non pervenuto, ma non mi sembra l'epoca, caro ascoltatore, nella quale le grandi organizzazioni internazionali che sono frutto non del, aperte virgolette, neoliberismo, chiuse virgolette, qualsiasi cosa voglia dire, ma del multilateralismo funzionino particolarmente bene. Sola una piccola risposta e vale un po' per tutti. Mi scusi Livio se potrà sembrare, che ha scritto invece un messaggio, ha mandato un messaggio scritto, se potrà sembrare irrispettoso nei suoi confronti. Quando abbiamo letto l'intervista poco fa della giudice dei minori di Milano, dice: in realtà i giovani sono sempre insieme, non studiano, a casa guardano il Trono di Spade, i giudici non capiscono niente. Caro Livio, le staranno antipatici i magistrati, ma questa è una, diciamo, è una magistrata, una giudice che lavora tutti i giorni con i minori, tutti i giorni a che fare con minori coinvolti in questioni penali che vengono da famiglie di vario genere e via dicendo. Ne saprà più lei del signor Livio, no? No, ne saprà più la giudice del Tribunale dei Minori di Milano che il signor Livio. Con tutto il rispetto, Livio, io capisco che il suo senso delle cose le dica questo. Lo dico proprio per dare il segnale che a volte sarebbe più utile che scriveste dei messaggi pensandoci un pochino di più e mettendo insieme un pensiero che abbia senso, con tutto il rispetto, signor Livio. Allora, le 7:37 minuti e 30 secondi. Dunque, apriamo il capitolo immigrazione e apriamolo, direi, con i numeri del decreto flussi. Oggi il Sole 24 Ore a pagina 5 ci racconta, con Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis, come stia partendo, partono adesso le richieste per i nuovi decreti flussi, per il decreto flussi, cos'è il sistema, come funziona il sistema del decreto flussi, lo abbiamo raccontato in più di un'occasione. Il governo tramite un decreto stabilisce per l'anno successivo il numero di immigrati provenienti da paesi extraeuropei che il nostro sistema produttivo è in grado di accogliere o del quale il nostro sistema produttivo nel suo complesso ha bisogno. Dico sistema produttivo genericamente, dove all'interno però sono compresi per esempio anche le persone che lavorano nell'assistenza, colf, badanti e via dicendo, dopodiché le persone o le aziende interessate presentano una richiesta e dicono: mi servirà per il 2025, devo assumere 3 persone da fuori. Funziona con quel sistema che più volte abbiamo raccontato di finzione un po' ipocrita, per cui teoricamente tu queste persone le dovresti assumere da fuori e quindi dovresti farle venire in Italia, ma in realtà sappiamo benissimo che sono prevalentemente persone che irregolarmente vivono in Italia e a cui viene fatto fare avanti e indietro dal loro paese di origine per poi poter essere regolarizzati. Di fatto una sanatoria mascherata, però il meccanismo è quello. Si parte il 5 febbraio, quindi dopodomani, la tornata di Click Day per gli ingressi dei lavoratori extraeuropei nel 2025. Mercoledì 5 febbraio andranno presentate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali, venerdì 7 quelli per colf, badanti, assistenza sociosanitaria, mercoledì 12 per gli stagionali nell'agricoltura e nel turismo. E poi per il settore turistico alberghiero ci sarà un altro click day il 1 ottobre, nel quale sarà assegnato il 30% delle quote. Quanti sono gli ingressi ammessi? 191.000. Bisogna aver effettuato il precaricamento della domanda. Questo dovrebbe salvaguardare dai fenomeni un po' truffaldini, anzi notevolmente truffaldini, che abbiamo visto in altre occasioni precedenti. Questa è una modifica voluta dall'esecutivo, per il quale, dato che si andava avanti con il click day, delle aziende o finte aziende si facevano pagare in sostanza per regolarizzare queste persone, e addirittura avevamo delle pizzerie che avevano pendenti 70-80 richieste, avevamo una percentuale altissima di richieste dal sud, dove però c'è meno lavoro, quindi era qualcosa che si prestava a una serie di truffe. Bisognerà poi vedere, scrivono Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis, se tutte le quote si tradurranno in ingressi effettivi e nell'ottenimento di altrettanti permessi di soggiorno, data la lunghezza delle procedure che seguono i click day. Sempre per ridurre il rischio di irregolarità, quest'anno i datori di lavoro che faranno domanda come utenti privati non potranno presentare più di 3 domande. Questo Il quadro quindi è una settimana rilevante sotto questo aspetto, così come è una settimana rilevante dopo la decisione di venerdì sui migranti che sono stati portati in Albania e sono dovuti tornare indietro dopo la decisione delle corti d'appello, della Corte d'Appello di Roma. Cosa è successo e perché c'è polemica sulla decisione delle corti d'appello? Perché le corti d'appello, come già avevamo raccontato, hanno deciso di, non avendo abbastanza personale, almeno questo è quello che hanno detto, non abbiamo abbastanza personale, prendiamo i magistrati specializzati della sezione immigrazione. Questi magistrati speciali della sezione immigrazione erano quelli ordinari, non erano quelli della Corte d'Appello, e sono stati chiamati a decidere. Qual è il punto? Che erano gli stessi che avevano fatto tornare gli immigrati anche l'altra volta dall'Albania. E dunque il governo polemizza con questa decisione, o la maggioranza polemizza con questa decisione. Si sta pensando a nuove norme ulteriori. Ne scrive Antonella Coppari a pagina 4 del Quotidiano Nazionale. La suggestione c'è, lo ammettono tutti, ma è senza padre né madre. Nessuno tra i fratelli d'Italia, neppure tra le sorelle, scrive Coppari, riconosce come propria l'ideuzza di studiare un provvedimento, decreto o disegno di legge, per evitare che nelle corti d'appello passino i magistrati delle sezioni immigrazione dei tribunali, quelli che finora hanno sempre bloccato le richieste di convalida dei trattenimenti in Albania. Insomma, un provvedimento che ristabilisca i criteri di assegnazione delle toghe che devono decidere in materia. Se ne parla. È una norma che avrebbe una sua logica anche rispetto al principio del giudice, dice il capogruppo al Senato Lucio Malan, che specifica di non aver avanzato proposte al governo. Gli fa eco il presidente dei deputati, Galeazzo Bignami. Si stanno studiando soluzioni, ma troppa fretta non è detto che porti consiglio. C'è il rischio, tra l'altro, nota Coppari, che un'invasione di campo di questa portata finisca nel mirino del capo dello Stato, che è anche presidente del CSM. Il problema è che qualcosa la maggioranza pensa di dover fare, di qui il fermento del quale, in mancanza di altre opzioni, è emersa la proposta in questione. La realtà è che con ogni probabilità la Premier finirà per affidarsi alla Corte di Giustizia europea, l'udienza che deve stabilire se i provvedimenti del governo sono in linea con la normativa europea si aprirà il 25 di febbraio, e su quel tavolo Giorgia Meloni sa di poter giocare carte ottime, pur se non certamente vincenti. All'Europa il progetto messo a punto con Tirana piace, coincide con la strategia che un po' tutti hanno deciso di adottare. Non è escluso che la sentenza dia ragione al governo, ma il tormentone comunque vada non finirà. La partita albanese è un tassello del quadro di una disfida tra il governo e la magistratura che si concluderà solo quando uno dei due finirà al tappeto, scrive Coppari. Beh, speriamo non sia esattamente così. Oh, in questo si innesta ancora una volta la vicenda di Al-Masri, il generale libico rimandato in Libia, con un aereo di Stato, lo sapete, arrestato, ne abbiamo parlato la settimana scorsa all'infinito, adesso è inutile vi riassuma tutta la vicenda. Vi basti sapere che il capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, Calderone, racconta il quotidiano La Repubblica, pagina 8, probabilmente pensando proprio a questo, vuole ripristinare l'immunità parlamentare di governo. Scrive Antonio Fraschilla, Repubblica appunto. All'inizio era solo un'idea buttata là, quasi come provocazione nei giorni caldi dell'ennesimo scontro tra politica e magistratura. Invece in Forza Italia stanno adesso davvero lavorando a un testo per avviare la discussione sul ripristino della vecchia immunità per i parlamentari e componenti del governo, lo scudo tolto in parte nel 93 sulla scia di Tangentopoli e che prevedeva la richiesta al Parlamento non solo per ordinanze di arresto dopo condanne definitive, ma anche per il solo avviso di indagini nei confronti del Presidente del Consiglio, di un ministro, di un deputato o senatore. Dice Tommaso Calderone, capogruppo azzurro in Commissione Giustizia alla Camera: sto già lavorando ad una proposta di legge che chiaramente deve avere valore costituzionale per iniziare un confronto con tutte le forze politiche senza pregiudizi. L'idea piace all'interno del partito. Diciamoci la verità, è stato un errore ridurre questo scudo nel 93, dice il deputato Enrico Costa, e aggiunge il collega Paolo Emilio Russo. L'ipotesi di tornare alla formulazione originaria dell'articolo 68 della Costituzione può trovare un consenso largo, perché la norma, anche prima del 93, aveva funzionato bene. Traffico.
24 mattino. Ci sono stato una settimana in uno sciato, ma
basta ragazzi, eh.
Ho vindoli.
È buono anche il testo, in questo caso è buono anche il testo. Grazie davvero per averci arricchito musicalmente e intellettualmente. Se volete continuare c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Allora, prima di andare a tutta la questione dei dazi, vi vorrei segnalare dalle pagine sempre gradite di Norme e Tributi del Sole 24 Ore che, come ogni anno, si ripete questo rituale. C'è una norma che, come è giusto che sia, imporrebbe ai comuni di presentare un bilancio di previsione per l'anno successivo, nella fattispecie doveva essere il 2025, e come ogni anno questa norma è disattesa da una larga fetta, appunto, dei comuni italiani. Come uno riesca ad andare avanti, a tenere insieme il bilancio di un comune senza avere un bilancio di previsione sull'anno successivo, se voi lavorate in un'azienda, se siete anche dei manager, middle manager, ma anche solamente dei lavoratori dipendenti, avete idea di come, non so, sia una cosa impensabile. Scrive Patrizia Ruffini a pagina 25: oltre metà dei comuni ha approvato i bilanci di previsione 2025 prima dell'inizio dell'esercizio, e questa sembra quasi una buona notizia a questo punto, no? I dati estratti dal portale Open BDAP indicano che il 53% delle amministrazioni ha deliberato il preventivo 2025-2027 in consiglio comunale e lo ha già inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nelle regioni del nord e dell'alto centro, 2 comuni su 3 hanno già deliberato in consiglio il preventivo. Nel resto del paese, quindi nel sud, lo stesso avviene solo per 1 comune su 4. Nell'analisi occorre anche considerare le difficoltà storiche riscontrate in alcune regioni. In Sicilia, con riferimento al bilancio di previsione 2024-2026, quindi quello dello scorso anno, 82 comuni su 391 non hanno mai inviato alla banca dati il bilancio deliberato dal Consiglio. Complessivamente la risposta di province e città metropolitane è migliore, il 65% degli enti ha approvato il bilancio in consiglio e l'ha trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Quindi così si fa quando si vuole, il bilancio preventivo per l'anno in corso lo approviamo quando capita, senza problemi. Va bene, veniamo alla questione dei dazi, che è ovviamente questione aperta. È tornato a parlarne questa notte Donald Trump, dicendo che nelle prossime ore si confronterà col Canada e con il Messico. L'Europa che cosa fa e come reagisce? Innanzitutto il Corriere della Sera, pagina 3, con Marco Galluzzo, ci parla di un'ipotesi di controfferta da parte di Bruxelles. Dice Galluzzo che oggi Giorgia Meloni sarà nella capitale belga per partecipare ad un Consiglio europeo informale basato sulla ricerca di finanziamenti e di idee nuove verso per fare un salto industriale e finanziario nel settore militare europeo, d'intesa con la NATO e con la Gran Bretagna. Non a caso ci sarà Mark Rutte, che parteciperà a uno dei tavoli di lavoro. Non a caso il premier britannico Keir Starmer sarà alla cena di lavoro. Ma è indubbio, scrive Galluzzo, che il tema dazi, i primi colpi ricevuti da Messico, Canada e Cina e le prime ritorsioni faranno capolino nel dibattito fra i 27. La Francia, che in una possibile dinamica asimmetrica dei dazi fa già la faccia feroce. È ovvio che dovremmo reagire in modo efficace, concentrandoci sui prodotti che sono importanti per gli Stati Uniti. Ma se si bussa dalle parti della Commissione europea, al momento si riscontra una posizione attendista. Sembra di capire che dagli uffici di von der Leyen in queste ore è stato aperto un collegamento negoziale con la Casa Bianca e Bruxelles sta cercando di offrire dei pacchetti, da maggiori acquisti di gas liquido a stelle strisce sino ad un aumento della spesa militare fondata su armi americane, che potrebbero riportare la bilancia commerciale tra Europa e Stati Uniti su un livello meno sbilanciato. In questa fase, scrive Galluzzo, Meloni non può che cercare di minimizzare i danni per la nostra economia. Gli americani, per esempio, potrebbero colpire lo champagne e non il nostro prosecco e il Franciacorta. Consapevole che una volta definiti i dazi contro i singoli stati dell'Europa, inizierà la fase di risposta che invece non sarà bilaterale, perché la risposta alla politica commerciale è appunto nelle mani di Bruxelles. Una Meloni che, secondo Ileana Sciarra, e siamo a pagina 3 del Messaggero, potrebbe fare da puntiere, e l'idea è di un doppio binario nel dialogo tra Europa e Stati Uniti, ore nelle quali il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di necessità di mettere un'attenzione sulle nostre imprese. Meloni ricorderà che il protezionismo non è riconducibile solo e soltanto al nuovo inquilino della Casa Bianca. Ricordiamo, e ne abbiamo parlato in più di un'occasione, tra l'altro da queste parti, Inflation Reduction Act, il piano da 400 miliardi di dollari di Joe Biden. E l'Europa è chiamata a dotarsi di strumenti che aiutino le sue imprese, che alleggeriscano le zavorre che finiscono per renderle meno competitive. Tajani ha detto ieri, ha scritto sui social, la guerra dei dazi non conviene a nessuno, anche perché i negoziati dovranno tener conto dei legami Europa-Stati Uniti. Ma insomma, sappiamo quanto è interessato a tutto questo Donald Trump. Che impatto potrebbero avere i dazi sull'Italia? Paolo Baroni, a pagina 3 del quotidiano La Stampa, prende in esame alcune stime, quelle di Confartigianato, quelle Prometeia, abbiate pazienza. La spada di Damocle dei nuovi dazi americani pende sui bilanci di 44.000 imprese italiane. Meccanica, sistema moda, agroalimentare, farmaceutica sono i settori più esposti. Vediamo nel dettaglio. Se, secondo Prometeia, se ci fosse un aumento di 10 punti, cioè del 10%, solo sui prodotti che sono già sottoposti a dazi, in questo caso la stima per il nostro paese è di un costo aggiuntivo di 4 miliardi, essenzialmente a carico del sistema moda, che arriverebbe a sfiorare il 1,5 miliardi di dollari di maggiori costi, seguita dalla meccanica, che arriverebbe ad 1 miliardo, agroalimentare e autoveicoli e moto. Secondo scenario, 10% su tutto praticamente, con un costo aggiuntivo che supererebbe i 7 miliardi. In questo caso sarebbe la meccanica a pagare i costi maggiori, arrivando poco sotto quota 2 miliardi, quindi moda, agroalimentare, prodotti intermedi, farmaceutiche, eccetera, eccetera. Ma ci sono, diciamo, delle stime che parlano di un approdo addirittura intorno ai 10 miliardi. Sul fronte di Donald Trump, tra l'altro, io vi ricordo ancora una volta che c'è un'iniziativa di tutto il gruppo 24 ore che si sta dedicando a questo. Noi stiamo dedicando degli approfondimenti in effetto giorno. Il titolo che abbiamo dato è Il mondo di Trump. Ci sono degli appuntamenti che troverete sul quotidiano. Il prossimo è mercoledì. Ci sono appuntamenti sul sito del Sole 24 Ore. Lab 24 sta mettendo insieme un lavoro bellissimo. E poi sul sito del Sole, e poi c'è in effetto giorno approfondimenti appositi. Poi sentite che ne parliamo quasi quotidianamente qua, ma mi pare inevitabile proprio per l'impatto che sta avendo su tutto il pianeta questa presidenza Trump. Andrei a pagina 19 della Stampa per parlare invece di quello che succede in Ucraina a fronte delle ultime dichiarazioni del presidente americano e dei contatti con la Russia di Vladimir Putin. Anna Zafesova parla di questa intervista di Putin, della quale qualche stralcio dovrebbe essere pubblicato oggi. I leader europei si metteranno al piede del padrone scodinzolando teneramente. Queste le parole di Putin. Parla di pescetti piccoli della politica che eseguivano con piacere qualunque ordine arrivato da Biden. Ed è, secondo l'interpretazione di Zafesova, un modo di Putin di omaggiare il nuovo presidente americano, che richiamerà all'obbedienza quell'Europa che ha lottato attivamente contro di lui. Probabilmente al Cremlino hanno ritenuto le probabilità di attirare Trump dalla propria parte talmente elevate da aver deciso di correre il rischio di alienarsi le simpatie di alcuni politici europei, anche quelli più morbidi nei confronti della Russia. Il tema è che Gli Stati Uniti, parole di Keith Kellogg, il nuovo inviato speciale per l'Ucraina, vogliono inserire nell'ipotetico accordo di pace con la Russia la clausola di nuove elezioni entro la fine dell'anno. Nuove elezioni che, sulle quali c'è anche l'apertura di Zelensky, ma il capo di Stato e il Parlamento avrebbero dovuto entrambi essere riletti l'anno scorso, ma l'idea di un voto con il 20% del paese sotto occupazione russa, con un terzo della popolazione trasformata in profughi e 1 milione di persone al fronte è stata considerata impraticabile. Vedremo che cosa ne emergerà e se non risulterà in una vittoria solo per Vladimir Putin. Il GR, a dopo.